buongiorno e benvenuto a questa puntata di A proposito di fotografia. Io sono Jack Ferrari e pratico il mestiere di fotografo. Questo podcast è stato pensato per condividere e diffondere cultura fotografica. Nella scorsa puntata abbiamo parlato di come guadagnare vendendo le tue fotografie di viaggio. Se ve la siete persa, la trovate su iTunes, Spotify, Spreaker e ateneofotografia.it. Nella puntata di oggi invece parleremo di Lightroom versus Capture One. Qual è la differenza? Voglio invitarti ad entrare a far parte della community di ateneofotografia.it iscrivendoti alla newsletter attraverso la scheda del podcast. Bene, sono rientrato in città, in questa Milano un po' meno calda, sembra che il caldo sia finito, come è finito in questi giorni il nostro governo. Spero che tu sia ancora in vacanza, che possa goderti ancora qualche giorno di riposo. E oggi risponderò a una email di una persona che è nella community di ateneofotografia.it già da un po' di tempo e che mi aveva già scritto per altri consigli. E ora mi scrive Giovanna da Martina Franca per chiedermi, siccome lei utilizza Lightroom come programma, come editor di sviluppo per i suoi file RAW che realizza, e vorrebbe passare a Capture One, però ha un, insomma, quanto mi scrive, ora non sto nello specifico a leggere tutto, però insomma appare che abbia molti dubbi su questa scelta, perché da molto tempo appunto utilizza Lightroom, tra l'altro ne fa un utilizzo professionale. E io sono un amante di Capture One, ciò nonostante ho voluto tracciare un confronto in questo podcast, un confronto diciamo nella massima obiettività, per vedere secondo me quali sono gli aspetti più importanti sia di uno che dell'altro programma. Essendo l'analisi imperniata appunto sul discorso dell'utilizzo principale di questi software come motore di sviluppo, come editor di sviluppo per il RAW, ho voluto all'inizio fare una breve introduzione sul discorso RAW e della demosaicizzazione. Ora tengo a precisare che in questa introduzione io non ho la velleità, per chi non diciamo non ha a fuoco molto bene l'argomento, di essere esaustivo, perché è impossibile, nel senso che per spiegare bene il RAW inteso come appunto cattura del RAW e demosaicizzazione relativa, poi ci vorrebbero insomma qualche ora di lezione, non è così banale. Io ho fatto una semplificazione che magari per gli esperti può sembrare un po' banale, però che secondo me per chi non ha proprio ben chiaro diciamo il concetto appunto per cui si debba usare un editor per sviluppare questi file grezzi che escono dalla fotocamera, ecco, forse in questa breve introduzione che faccio do diciamo una chiave per comprendere di massima perché si utilizza poi un editor per lo sviluppo. Chiaramente chiunque voglia approfondire in rete si trovano molte informazioni confuse e anche sbagliate e altre invece corrette. Insomma, prendete un po' sempre con le pinze quello che viene detto, soprattutto la mitizzazione del RAW, che in molti casi è unicamente un argomento di marketing per chi vende diciamo workshop e cose di questo genere qua. Il RAW non è una cosa magica, il RAW è una cosa tecnica, quindi non ha niente di magico, non si parla di perle pietre preziose da raffinare, non si parla di magie, non si parla di tutto questo, è banalmente un file grezzo che deve essere, diciamo, reinterpretato da un algoritmo. Il concetto raw come file da trattare, è un concetto sul quale purtroppo io, in base all'esperienza didattica, noto che c'è anche appunto a livello così di persone che hanno studiato molto la fotografia, c'è un po' di confusione. Il RAW è un formato grezzo, quindi non è un formato definitivo, è un formato grezzo che ha bisogno di un passaggio che si chiama demosaicizzazione. È un passaggio che viene trattato da un algoritmo. Quindi questo algoritmo è l'algoritmo che utilizzano gli editor, vale a dire in questo caso stiamo parlando sia di Lightroom che di Capture One, per, diciamo, restituire un'immagine a colori che inizialmente non è già definita, nel senso che quando parliamo di sensore, parliamo di un sensore che cattura sostanzialmente i tre colori necessari per una rappresentazione colore digitale, che sono rosso, verde e blu, quindi RGB. Diciamo così, grandi linee che per catturare questi tre colori, teoricamente ci sarebbe bisogno di avere tre sensori per ogni fotosito. Cos'è un fotosito? Un fotosito è per definizione il punto più piccolo, più ristretto di cattura dell'immagine. Quindi se in assoluto pensiamo al punto più piccolo di cattura dell'immagine in un sensore, quello è il fotosito. Ora, per mettere tre sensori in linea, i tre colori diversi per ogni singolo fotosito, sarebbe una cosa fisicamente molto difficile, anche se è stato realizzato, peraltro da una società italiana, quindi come sempre noi italiani siamo eccellenti. Una società italiana aveva costruito questo Foveon sensore che aveva la caratteristica di catturare l'immagine avendo tre sensori tre sensori di colore diverso su ogni fotosito. Ora, questo era veramente complesso, richiedeva, diciamo, dimensioni e costi e tutta una serie di cose complesso, per cui si è inventato una griglia che si chiama Bayer Pattern, dal nome del suo inventore che è Brice Bayer. Questo pattern sostanzialmente cattura la luce, i diversi colori, secondo una logica differente. Per cui questa, diciamo, logica differente di cattura dell'immagine ha poi bisogno di essere demosaicizzata, perché in effetti se noi vediamo una griglia di Bayer è proprio come se fosse un mosaico. Un algoritmo ci restituisce l'immagine a colori praticamente con tutte le sfumature di cui abbiamo necessità, con tutta la gamma dinamica. Ora, chiaramente questa è una semplificazione estrema, perché appunto necessiterebbe almeno di 4 ore di lezione, una spiegazione di come funziona un sensore di Bayer. Perché mi soffermo sul discorso della demosaicizzazione? Perché la demosaicizzazione, diciamo che è la base dello sviluppo RAW e quindi che nella considerazione di un editor rispetto a un altro è sicuramente fondamentale, cioè la capacità di questo algoritmo di demosaicizzare l'immagine che arriva dal sensore è in realtà fondamentale. Ma non è solo quello, vediamo adesso. Detto questo, facciamo una distinzione, diciamo così, un po' storica e identitaria dei due software di cui parliamo. Allora, Lightroom è sostanzialmente parte del pacchetto fotografia che viene venduto in abbonamento da Adobe ed è sostanzialmente una costola di Photoshop. in realtà utilizza lo stesso motore, quindi lo stesso algoritmo di Camera Raw. In più, cosa ci hanno messo? Hanno messo un validissimo, a mio avviso, e molto intuitivo dal punto di vista dell'interfaccia, sistema di catalogazione. Adobe Lightroom è sicuramente in assoluto il motore di sviluppo più utilizzato, questo dovuto al fatto appunto che sia associato al pacchetto Photoshop ed è sostanzialmente molto intuitivo perché appunto è stato evidentemente progettato per, diciamo, un segmento di mercato più vasto. Proprio per questo è stato, secondo me, sviluppato in modo molto molto intuitivo. Capture One invece, Capture One è l'orgoglio, diciamo, di Phase One. Phase One è una società che costruisce attrezzature fotografiche digitali professionali di alto rango, vuol dire di, insomma, di livello qualitativo al di là del fatto costruttivo, ma proprio in senso generale. Per cui diciamo che è il software che è stato costruito specificamente all'inizio per quel tipo di attrezzatura. Quindi un'attrezzatura di fascia alta, un'attrezzatura digitale di fascia alta, più che altro un sistema, che però hanno basato su delle piattaforme open source, quindi di conseguenza, volendo, per chi è capace chiaramente, è ulteriormente personalizzabile, nel senso, uno essendo, diciamo, un codice sorgente aperto, uno volendo ci può anche mettere mano e costruirci qualcosa di diverso. Ma qui entriamo nell'ambito ingegneristico, rimaniamo nell'ambito fotografico. Capture One quindi è il pacchetto, diciamo, di editing del sistema che va oltre il software e che sconfina nel discorso hardware. I vantaggi, parliamo del primo vantaggio che secondo me ha Capture One rispetto a Lightroom. Allora, il primo vantaggio per me è che ha le aree di lavoro che sono completamente personalizzabili. Si possono nascondere gli strumenti, il visualizzatore, miniature, icone, si possono muovere, spostare e ridimensionare a nostro piacere. Questo per me è molto importante, nel senso che, anzi, è proprio una delle cose su cui i software oggi stanno lavorando, no? Cioè la customizzazione del software per arrivare al punto che insomma, che un fruitore, tu, io, abbia il modo di avere sotto mano qualcosa veramente fatto quasi a misura, no? Quindi secondo me questo aspetto, diciamo, della possibilità di organizzarsi uno spazio di lavoro come si vuole è molto importante. E quindi questo chiaramente è molto importante quando uno magari fa anche post-produzione pura, cioè non fa solo fotografia, fa maggiormente anche post-produzione, quindi lavora per altri fotografi, per altre strutture, per agenzie, e quindi magari ha generi fotografici diversi che richiedono strumenti diversi e che laddove, diciamo, si ottimizza il lavoro con degli spazi di lavoro costruiti ad hoc per ogni situazione. Per me questo è fantastico. Se vogliamo vederlo dal punto di vista dell'interfaccia, è un'interfaccia un po' più ostica rispetto a, un po' più cruda, un po' più meno intuitiva rispetto a Lightroom. Questo perché loro comunque hanno sempre considerato, secondo me, il fatto che, soprattutto inizialmente, che sia più rivolto a una fascia professionale piuttosto che ad ampio spettro, come dicevo prima, per Lightroom, no? Quindi è anche un po' ridondante, però diciamo che a me questo discorso dell'interfaccia customizzabile, questo supera tutto e me lo fa piacere, soprattutto per questo. Poi c'è un'area dove è possibile mettere delle annotazioni, quindi questo per me quando lavoro in studio è molto utile perché mi permette di salvare costantemente dei preset, delle cose che mi piacciono e usarle in seguito. Questo è molto facile da realizzare con Phase One. Si possono aggiungere delle note scritte a mano sull'immagine, quindi quando noi lavoriamo in studio e magari abbiamo in studio l'art director o il direttore marketing dell'azienda, insomma, stiamo lavorando in team. Chiaramente, avere la possibilità di visualizzare già magari delle note o di ridisegnare o anche di diciamo poter inserire, no, un layout precostituito e visualizzarlo, cioè quindi avere già un quadro sullo scatto di quali saranno gli ingombri per il testo, magari che sarà da inserire per il titolo o per altre immagini, ci rende il lavoro molto più preciso in fase di ripresa. Quindi quando lavoriamo in studio con Capture One abbiamo la possibilità di già realizzare una sorta di layout volante, così e questo ci aiuta molto, soprattutto quando lavoriamo in pubblicità. E soprattutto quando abbiamo appunto esigenze di impaginazione o di progetto da tenere presente in fase di ripresa. Capture One poi segue un flusso di lavoro che è basato su sessioni. Dal punto di vista della gestione dello scatto, ad esempio in tethering specifico, significa scattare con una fotocamera collegata al computer e vedere in diretta attraverso il software lo scatto che sto realizzando. Quindi andare a scaricare direttamente al momento dello scatto l'immagine sul computer che stiamo utilizzando e poterla visualizzare all'istante e lavorare in contemporanea. Questo è il tethering per definizione. Quindi quando lavoriamo in tethering possiamo creare dei percorsi con, ad esempio, la possibilità di salvare una copia in alta risoluzione e una già in bassa risoluzione. Possiamo fare queste cose, quindi diventa molto interessante sul discorso tethering. Anche se devo dire che per quanto riguarda tutte le fotocamere, diciamo full frame e quant'altro, lavora molto bene su una vastissima gamma di diverse fotocamere. Questo poi lo andremo a puntualizzare, ma qui specifico che se invece lavoriamo con dei medi formati, essendo lui stesso costruito per Phase One, se si utilizzano macchine differenti da Phase One, vale a dire Hasselblad o altre, diciamo, medi formati, diventa un po' ostico. Cosa specifico che non succede invece per le altre fotocamere dei formati più piccoli, quindi full frame e APS-C e quant'altro. Il fatto appunto di poter visualizzare anche su altri dispositivi in studio, quindi si possono sincronizzare altri dispositivi oltre al computer, ad esempio in studio, posso sincronizzare dei tablet, così l'art director in un altro angolo dello studio può già vedere le foto che appaiono mentre scatto. Questo diciamo che nel mondo della pubblicità, dove ahimè, mi rendo conto, io per esperienza ho capito che nel mondo della pubblicità conta anche molto far scena. In effetti, insomma, ricordo che quando ero giovanissimo, uno dei miei primi servizi importanti a Superstudio a Milano, ero proprio un ragazzo, il mio agente dell'epoca, Kim Arena, io feci la lista delle attrezzature da noleggiare per realizzare un ritratto. E lui stesso, Kim, mi disse: "No, guarda, sono troppe poche queste luci qua che stai." Ma io dico: "Io con queste, io avevo prenotato una padella, un beauty dish e un bank di schiarie." Ma dice: "Ma no, ma tu non ti puoi presentare al cliente con due luci." E ho detto tutto. Insomma, in pubblicità, no? Magari se uno può fare le cose con due flash, magari è meglio metterne 10 perché uno sembra più bravo. Detto questo, ritorno sul discorso che magari Capture One in certi ambiti, a me non piace fare questi discorsi, ma purtroppo non sono io, ma è l'ambiente che lo dice, in certi ambiti, soprattutto in quello pubblicitario, soprattutto in un certo ambito pubblicitario dove ci sono magari dei clienti che stanno strapagando il lavoro, dare in mano un tablet a un direttore marketing che si vede gli scatti in diretta mentre io faccio lo shooting, può fare gioco, magari non a me, magari alla gente o all'agenzia. Passiamo al discorso del motore RAW. Allora, molte persone credono che Capture One abbia un motore RAW migliore. Per me il motore di Capture One è molto simile a Lightroom. C'è chi, diciamo, commenta la gestione e la nitidezza del colore. Ora, qui sul discorso iniziale che avevo fatto relativo alla demosaicizzazione, bisogna dire una cosa, che Fujifilm, nello specifico, che io amo molto personalmente, anche questo non è uno sponsor, però lo dico perché a livello di colore sicuramente è una delle case che chiaramente per tradizione, perché lo è sempre stato anche nell'analogico, ha sempre lavorato maggiormente, no? Nello sviluppare questo filone legato proprio al colore. Ecco, loro nel 2008 hanno iniziato a fare un sensore che lavorava su dei criteri diversi, cioè la griglia del sensore era differente dalla classica Beyer, quella di cui abbiamo parlato all'inizio, che è quella peraltro utilizzata dalla maggior parte delle fotocamere. E lì invece Fuji ha creato una cosa differente, laddove lavorano diversamente i criteri, considerando anche i flussi differenti di luce su ogni singolo colore. Fuji ha costruito questa cosa per avere più gamma dinamica. In effetti è così. La gamma dinamica di Fuji è, insomma, famosa. Ma da lì in poi, insomma, ci sono stati un po' di problemi sul discorso dei motori, no? Perché è necessitato creare un motore che considerasse questa griglia differente. Quindi Capture One è stato, diciamo, il motore in assoluto migliore, che più ha lavorato, perché gli ingegneri di Fujifilm assieme a quelli di Capture One hanno creato un algoritmo opportuno per quel tipo di sensore. Di conseguenza, oggi Capture One è sicuramente il più indicato per Fuji, anche se nell'ultima release di febbraio di Lightroom hanno lavorato proprio su questo e hanno risolto dei problemi. Allora, il problema sui file Fuji, a detta di tanti colleghi, ma l'ho rilevato anch'io, è che crea, diciamo, su Lightroom, sviluppandolo con Lightroom, quando andiamo ad aggiungere nitidezza oltre a un livello 40, quindi da 40 a 77, si crea, se andiamo a ingrandire il pixel, un effetto che gli anglosassoni, i colleghi anglosassoni, soprattutto in America, lo chiamano worms. Worms, perché ricorda un po', non so se hai presente, le autostrade o l'asfalto d'estate, quando crea quelle macchie, no? Come se fosse, non so, un alias che sale. Quando c'è quel caldo pazzesco si vede, ecco, l'immagine un po'. Ecco, quella situazione lì, che si correggeva su Lightroom, adesso l'hanno abbastanza sistemato, si correggeva su Lightroom andando a zero con dettaglio, con la leva dettaglio, però chiaramente perdendo incisione. Quindi fino a quel punto lì, diciamo fino a, appunto, almeno la release di febbraio, per quanto ho visto io, Capture One è sempre stato quello più indicato, non a caso ne costruisce una versione apposita. Quindi Capture One ha una versione apposita per Fujifilm. Detto questo, come si fa a dire qual è il migliore e qual è il peggiore? Come motore, dico, come motore di, cioè come risultato finale di algoritmo per lo sviluppo del Raw. Per me sono molto vicini, no? Non è quello. Capture One utilizza dei profili di colore che non sono solo per il marchio, ma sono specifici per il modello della fotocamera. Quindi, cioè, ha una, almeno 500 tipi di fotocamere per le quali ha, diciamo, messo a punto il profilo colore. Di conseguenza questa vastità di, diciamo, di profili colore accurati su ogni tipo di fotocamera sicuramente lo rende interessante da questo punto di vista. Diciamo che questo consente di risparmiare tantissimo tempo, soprattutto al professionista che magari utilizza fotocamere diverse, perché, cioè, io ho le mie fotocamere, no? Ad esempio, però è chiaro che se mi viene commissionato un lavoro di un certo tipo, io sono strutturato per quello che faccio maggiormente, però se mi viene richiesto un lavoro particolare io vado a noleggiare la fotocamera più adeguata per quel tipo di fotografia lì, no? Cioè, non è che uno può avere 10 tipi di fotocamera. Di conseguenza, per un professionista che è abituato a usare più modelli di fotocamera a secondo del lavoro, non so, devo fare un lavoro di viaggio, mi noleggio quella macchina lì, devo fare un lavoro che presuppone anche video, preferisco avere quell'altra macchina là. Di conseguenza non devo poi perdere tempo a mettermi a punto il profilo colore corretto per le immagini che mi tira fuori ogni tipo di fotocamera. C'è già un preset molto ben realizzato e quindi Capture One su questo è sicuramente ottimo. I cursori di modifica del colore in Capture One consentono, secondo me, un maggior controllo della regolazione fine, che per me, ad esempio, che faccio fotografia di bellezza, quando vado a lavorare sulle tonalità della pelle è molto importante avere questo tipo di sensibilità nella regolazione fine. Quindi non devo andare a mettere magari dei valori numerici per essere preciso, ma già con le leve arrivo a un livello di precisione ottimale. I cursori di ombre e luci hanno una maggiore gamma di controllo del tono. E poi c'è il nuovo dispositivo Luma Curve, che è molto preciso per regolare luminosità e contrasto. Quindi mi piace molto dal punto di vista di questi strumenti. Ora che abbiamo parlato di tutti i vantaggi di Capture One, introduco gli svantaggi. Capture One è, abbiamo detto, un software ottimo, per certi versi è, come dicevo prima, soprattutto per gli strumenti, soprattutto per il fatto di avere tantissimi profili, colore in sé, lo rendono, secondo me, fantastico. Quello che non mi piace è, ad esempio, rispetto a Lightroom, è di non avere la possibilità di archiviazione così tanto facile, così tanto precisa come in Lightroom. Come tanti fotografi, colleghi, amici e anche, credo, facenti parte della community di ateneofotografia.it, il mio lavoro è distribuito su tante cartelle, su tanti dischi rigidi, chiaramente sul cloud, in tanti posti diversi. Se utilizzo Lightroom, la posizione delle mie immagini, cioè dove stanno, non ha nessuna importanza. Tutti sono organizzati all'interno dello stesso programma. Con Capture One non è così. Quindi, diciamo che Capture One ha lavorato maggiormente magari su certi aspetti, ma su questo è rimasto un po' indietro. In Lightroom apro la mia cartella, organizzo le mie immagini, le analizzo, ci metto etichette, colori, stelline, faccio un vero lavoro di catalogazione. Probabilmente Lightroom ha preso questo da Bridge, perché la forza poi di Lightroom è, e lo vediamo dopo quando ne parliamo, è il fatto che fa parte di una gamma di programmi che interagiscono tra loro, che sono diciamo, il Creative Cloud. Quindi se io lavoro col Creative Cloud, chiaramente, avendo loro preso tanti pezzi di un programma emesso nell'altro, quindi hanno preso le cose migliori da una parte e le hanno trasportate nell'altra, e in questo caso La catalogazione sicuramente viene da Bridge. Capture One su questo è un po' indietro, ecco, non posso fare le stesse cose. Questo è l'unico svantaggio che io vedo. Questo dovuto al fatto che la maggior parte di noi è cresciuto con i prodotti Adobe, è cresciuto con Photoshop, quindi già ne comprendiamo il posizionamento e la logica, no? Cioè, nell'interfaccia abbiamo già una, quando lavoriamo nel mondo Adobe abbiamo una familiarità che ci viene dal fatto che Photoshop noi magari lo maneggiamo già da 30 anni, quindi è la stessa logica, lo stesso posizionamento. Se usiamo Capture One bisogna riapprendere un nuovo software e questo richiede tempo, quindi la curva di apprendimento è un po' più ripida. In più c'è da dire che su Lightroom troviamo tantissimo materiale online, anche in italiano, secondo me di buon livello, quindi se uno vuole utilizzare dei tutorial, in poco tempo acquisisce una buona familiarità col programma e lo utilizza al meglio. Per quanto riguarda Capture One, questo è un po' più raro, c'è meno materiale, c'è un po' di materiale confuso, e confuso nel senso impreciso. Capture One si può comprare a un prezzo, diciamo, di 350 euro licenza dell'ultima versione, licenza full che uno si acquista e poi dopo, se vuole, può aggiornarla o altrimenti può fare un abbonamento di 24 euro al mese. Chiaramente Lightroom, innanzitutto è più economico perché è già nel pacchetto Photoshop, che costa, il pacchetto Photography costa 12 euro per il momento, perché già prevedono di aumentarlo e già hanno fatto un esperimento su questo, però al momento costa questa cifra, quindi una cifra abbastanza ridotta, direi quasi irrisoria, e nella cifra di Photoshop abbiamo anche Lightroom, quindi sicuramente Capture One c'è da dire che ha un costo un po' maggiore. Quindi ora abbiamo parlato di Capture One e passiamo a invece analizzare Lightroom, che come avevo accennato inizialmente non è altro che una, diciamo, una costola di Photoshop, una derivazione del motore di sviluppo di Photoshop. È il fratello minore di Photoshop, detta così. In Lightroom si possono anche, ad esempio, creare immagini HDR oppure delle foto, degli scatti panoramici attraverso dei moduli diversi. Ciò significa che dà in questo senso una possibilità di manipolazione un po' più ampia dell'immagine. Sicuramente il vantaggio più grande che ho detto all'inizio è la convenienza economica, quindi iscrivendoti a Creative Cloud per quanto riguarda la fotografia ottieni Photoshop e Lightroom. Il tutto ti costa come una pizza, quindi detto questo, diciamo che sicuramente il primo vantaggio è quello economico. Inoltre c'è anche uno spazio di archiviazione online gratuito. E oltre a questo puoi avere anche un'applicazione mobile, quindi sono delle cose in più che hai con questo software. Oltre a questo, ribadisco la integrazione con gli altri software di Adobe, che è molto utile, molto, cioè se parliamo di flussi di lavoro, diventa poi molto, molto importante questo tipo di integrazione tra un software e l'altro. Cioè, se io invio un'immagine da Lightroom a Photoshop, mi si salva una copia virtuale, quando torno ho tutte e due le versioni. Insomma, c'è una serie di situazioni per cui, diciamo, l'integrazione tra queste due entità, Lightroom e Photoshop, diventa importante molte volte, soprattutto appunto per il flusso di lavoro. Quando anche non si ha inizialmente magari la minima idea di quale possa essere l'esportazione e la risoluzione da tenere alla fine. Quindi, se non abbiamo questi dati, magari perché sono ancora in fase di decisione o insomma per qualsiasi motivo. Ecco, in questi casi qua Lightroom è più interessante. E Lightroom non è un programma distruttivo, quindi non distruttivo. Quando modifichi un'immagine puoi tornare sempre all'originale con un semplice click. Vuol dire che tutte le azioni che noi facciamo sul file singolo sono azioni simulate, per cui alla fine possiamo sempre ritornare allo scatto originale. Lightroom consente a tutti i dispositivi che hai di collegarsi alle stesse immagini, quindi se tu stai iniziando un lavoro a casa, poi ti muovi e vuoi utilizzarlo su un altro dispositivo, puoi usare l'applicazione mobile insieme, quindi hai sempre accesso alle tue immagini in qualsiasi momento attraverso il cloud, questo che ti viene dato peraltro gratuitamente. Questo non è poco per uno che fa ad esempio foto di viaggio, ma qualsiasi tipo, qualsiasi genere di fotografia che presupponga il fatto di uscire dallo studio, in questo è importante. Lightroom poi ha un concetto di lavoro, di flusso di lavoro molto esteso, quindi non solo puoi modificare le immagini in tutti i modi, in tutte le salse, ma diciamo oltre a questo è anche un sistema di archiviazione molto valido. Ti può permettere di costruire ad esempio una mappa, perché puoi lavorare sulle posizioni GPS. Anche questo può essere interessante per qualche tipo di fotografia. Ci puoi fare un libro, puoi impaginare un libro, un fotolibro eccetera, con magari dei template che puoi realizzare o che puoi scaricare, acquistare, quello che vuoi. Una presentazione ti permette di fare una presentazione veloce, ad esempio magari da pubblicare online, perché ti permette di uscire in HTML, addirittura ti permette di andare sul server proprio sull'FTP e caricarlo sull'FTP, quindi ti permette di costruire una presentazione online, un mini sito, in maniera, un portfolio online in maniera velocissima. Anche questo può essere, diciamo, importante se magari ti trovi in viaggio, hai bisogno di presentare il lavoro in maniera veloce. Dunque, queste qua secondo me sono delle cose che lo valorizzano molto. Poi c'ha Lightroom Timelapse, LTR Timelapse, che è un programma ottimo per creare dei timelapse, cioè dei video da immagini sequenziali. Quei video che peraltro per chi fa stock photography sono un argomento molto interessante, perché si vendono molto, quindi Lightroom può essere utilizzato anche per questo. La demosaicizzazione è abbastanza potente, richiede meno hardware rispetto a Phase One, a quanto pare supporta tranquillamente 32 bit sia RAW, TIFF o anche DNG, quindi anche negativo digitale. Ti dà la possibilità anche di pubblicare sui social media, quindi Facebook, Flickr, Behance, direttamente dal software. Secondo me uno dei nei è il fatto che Lightroom è un po' limitato sulla personalizzazione dell'area di lavoro, che invece è uno dei punti di forza di Phase One. Alcuni pulsanti sono un po' difficili per come sono messi. E poi insomma c'è il fatto che all'inizio dicevo che come punto uno degli aspetti interessanti di Lightroom ci possa essere il discorso dell'economicità, no? Ma è anche vero, c'è un rovescio della medaglia, che chiaramente con Lightroom io sono legato all'abbonamento a vita, mentre con Capture One io faccio un investimento, se voglio, iniziale di 350 euro e poi dopo ce l'ho per tutta la vita. Può sembrare un ossimoro l'aver detto prima che Lightroom ha come suo primo punto favorevole l'economicità e poi subito dopo affermare che però Capture One lo si paga una volta sola comprando la licenza piuttosto che l'abbonamento. Ma il fatto è che nel determinare una scelta relativa alle tecnologie da usare occorre, secondo me, sempre avere una visione a lungo termine di quello per cui adottiamo quella specifica attrezzatura anziché tecnologia, quindi in questo caso parliamo di software, e cioè ho una prospettiva di lavoro professionale da fare con questa attrezzatura o con questa tecnologia, o la uso solamente sporadicamente, così qualche volta per divertimento? E poi soprattutto, quanto sono disposto a investire anche in termini di tempo nella mia formazione personale per poter utilizzare al meglio questa tecnologia? Con questo spero di averti fornito qualche elemento in più per dare la tua valutazione su cosa sia meglio tra Lightroom e Capture One. Grazie a voi per essere stati con noi. Vi ricordiamo, se non lo avete ancora fatto, di iscrivervi alla newsletter di ateneofotografia.it. Trovate tutte le puntate di A proposito di fotografia su Spreaker, iTunes, Spotify e sul sito di ateneofotografia.it. Se avete suggerimenti da darmi o volete che venga affrontato un nuovo argomento, scrivetemi a redazione@ateneofotografia.it e nell'oggetto scrivete A proposito di fotografia. Alla prossima!